Marco Bucciantini per rispondere alle vostre domande. Ciao Marco, buonasera.
Ciao, ciao a te, buonasera a tutti.
Cominciamo dalle chiamate al 334-773-0020 e dai messaggi al 366-284-122 per sms, whatsapp e note audio, ma molti di questi ovviamente vertono sulla gara di stasera. Da chi ci scrive a questo punto di una super Atalanta in finale, da chi sottolinea che si vola in finale e di uno Scamacca monumentale. Prima sintesi, o meglio primo commento alla gara di stasera, un tremendo déjà vu per la Fiorentina, Marco.
Dei minuti finali decisivi del contratto, però è una competizione.
Beh sì, alla fine la partita, la grande partita giocata da Fiorentina in Coppa Italia è stata quella d'andata. Un gol di scarto sembrò poco per quello che era successo, ed è rimasto poco oggi, dove un qualcosa in più all'andata ti sarebbe bastato sarebbe bastata la Fiorentina per qualificarsi. Detto questo, oggi l'Atalanta comunque ha meritato di più. Non è stata una partita squilibrata, anzi è stata una partita territorialmente equilibrata, ma l'impressione è che negli attacchi dell'Atalanta ci fosse più pericolosità, più credibilità, no? La Fiorentina poi il gol l'aveva trovato al solito con Martinez Quarta. La Fiorentina, Martinez Quarta e Ranieri hanno costruito la stagione della Fiorentina, anche stasera pochissimo da un punto di vista di pericolosità dagli attaccanti, pochissimo, niente forse. Ecco, una partita decisiva gli attaccanti non ti danno niente come pericolosità. E poi il gol finale, la Fiorentina va avanti, cerca di stringere il campo in avanti, non riesce né a tenere palla né a far fallo, non riesce a su quel fallo laterale lì, non riesce, si fa partire l'Atalanta l'Atalanta segna 4 gol, ha avuto anche occasioni, ha avuto un gol annullato secondo me per un fallo che a quel punto che vedi devi fischiare, ma che non era stato, non aveva cambiato l'azione aveva sviluppato lo stesso e avrebbe sviluppato lo stesso in quel modo lì. C'è Scamacca che ce l'hanno fatta con Scamacca, dai, diciamo, a Bergamo ce l'hanno fatta anche con Scamacca e sì. Ci hanno dato un giocatore fondamentale, sì, ci hanno dato un giocatore fondamentale per il calcio italiano. Mi dispiace, Scamacca salta la finale, mi pare.
Sì, erano tra i diffidati, lui e Mandragora, entrambi ammoniti nel caso di Scamacca, ovviamente.
Però fammi dire che salta la finale prendendo un giallo su un fallo che non ha fatto. Cioè il giallo di Scamacca, magari Scamacca poteva saltare la semifinale, perché a Firenze fece un fallo, vi ricordate, a tempo scaduto, sì. Che poteva essere da rosso, ma oggi Scamacca il giallo non lo merita per quell'intervento, no? Ed è un peccato, perché la finale perde un protagonista, quello che è diventato un grande protagonista del calcio italiano ormai.
Eh sì, decisamente. Andiamo con le prime domande per Marco Bucciantini, microfono aperto con Rossano proprio da Firenze. Ciao, buonasera.
Ciao, buonasera a voi. Io volevo dire solo questo. La partita è stata una partita con dei toni agonistici altissimi. Mm-hmm. Abbiamo visto tutti, quindi devo fare il mio malgrado complimenti all'arbitro, perché è riuscito a tenerla in pugno in modo molto, molto deciso. Secondo me c'è un solo errore, probabilmente non difeso da lui, ma probabilmente perché non è stato visto al VAR il testone del portiere su Nico Gonzalez, perché se fischi il testone prima sul gol dell'Atalanta deve fischiare anche quello. Ma io, se il telecronista non lo dice, non l'avevo visto, quindi può darsi anche che non sia stato visto. Comunque ripeto, la partita probabilmente la Fiorentina l'ha persa a Firenze, dove il portiere dell'Atalanta ha fatto lo Scamacca di stasera, quindi come avete detto voi, l'unico rammarico è che Scamacca questa partita doveva non giocarla, ma non ci si può attaccare a questo, bisogna
anche perché c'è già un grande karma che poi gli porterà via la finale,
ammettere che in avanti sono più forti di noi, quindi tanto di appello ai loro attaccanti, ai loro schemi, a quello che volete, poi le partite vanno così, che un rimpallo e fanno il primo gol, un rimpallo e Milenkovic è costretto a farsi espellere, è così, e le partite sono queste.
Certo.
Se la partita a Firenze finiva 3-0 per la Fiorentina non c'era niente da ridire, e invece è andata così.
Bene. Ripeto, ciao, complimenti, chiarissimo. Ciao Rossano, un saluto Marco.
Sì, condivido l'analisi, anche quell'episodio lì è vero, cioè nel senso che è simile all'episodio che prima ha fatto intervenire il VAR, È vero, è vero. Cioè, noi abbiamo una chat del club e subito Caressa mi ha scritto: allora questo è rigore. Caressa che non avrebbe annullato il gol. Invece, no, ora racconto un po' le nostre discussioni perché sì, vediamo le partite.
Siamo sugli arbitri.
No, no, ma vediamo le partite insieme e le commentiamo. Ma lui era d'accordo con l'ascoltatore. Allora, per coerenza, se annulli quel gol per quel motivo, allora vai anche a rivedere quello, no? È dentro la di rigore, quindi lo devi rivedere. Vabbè, ma a parte questo, sono d'accordo anche con l'analisi. La differenza l'hanno fatta tanti attaccanti. Però, ragazzi, guardiamoli un attimo le rose davanti. A parte, secondo me, l'Atalanta c'ha anche due centrocampisti che sono Ederson e Koopmeiners, che in quella zona del campo dominano. Dal punto di vista del valore, quelli che ha la Fiorentina in quella zona del campo, ma gli attaccanti Scamacca, Lookman, De Catelare quando è stato comprato, Touré che in questo momento ancora non è che non è stata la sua stagione, ma sono quattro giocatori da 30 milioni. La Fiorentina ce n'ha solo uno da 30 milioni, si chiama Nico Gonzalez ed è da 15 milioni perché gioca sempre metà stagione, quindi sono 30 milioni se la facesse intera, ma siccome ne fa mezza balla anche un po' meno e quindi c'è una vera differenza in questo momento di valore dei giocatori fra le due squadre. La Fiorentina oggi, ha ragione l'ascoltatore, agonisticamente ha tenuto bene la partita, però non ce l'ha mai fatta. All'inizio è partita anche molto bene come atteggiamento, alta in campo, e l'Atalanta giocava in contropiede, aveva recuperato in 10 quel gol lì. No, dissento solo, Milenkovic è stato costretto a farsi espellere. No, Milenkovic lì si fa espellere perché sbaglia completamente l'intervento su Scamacca. Cioè Milenkovic sbaglia il passo e quindi va in ritardo e quindi allunga la gamba e fa fallo invece di prendere la palla, ma era in vantaggio lui sulla palla, quindi Milenkovic fa proprio un errore clamoroso.
Incomoda almeno un paio di mesi di prestazioni molto negative.
Milenkovic è il maggior stipendio della rosa della Fiorentina, ma Milenkovic è deludente in questa Fiorentina, molto deludente, perché non si è mai elevato a leader e adesso ultimamente ha fatto anche degli errori clamorosi, e oggi è una partita dove i leader della Fiorentina sono mancati, i leader quelli a Montengaggio intendo.
Sì, sì. Andiamo a Milano da Francesco. Ciao, buonasera, ben trovato Francesco. Non ci sente? Allora intanto ti leggo qualche altra, forse sì. Francesco? Niente.
Sì.
Ecco, ora ti sentiamo, vai.
Sì, ecco, allora, volevo fare un intervento, non volevo parlare però della partita di Coppa Italia questa sera, oltre ai compagni dell'Atalanta, ma volevo fare un intervento per ritornare sullo scudetto dell'Inter.
Sì.
E volevo chiedervi cosa ne pensate, nel senso che leggo molto sui social, ovviamente questo dire sui favori che ha ricevuto l'Inter, che a mio parere non hanno influito sullo strapotere che ha dimostrato la squadra della Azzurra quest'anno. Uh-huh. Volevo chiedervi insomma cosa ne pensate, se effettivamente secondo voi, può sembrare una domanda banale, ma se effettivamente secondo voi ci sono stati questi episodi che hanno davvero condizionato in favore dell'Inter questo campionato.
Ok, ciao Francesco, un saluto. Marco Bucciantini.
No, io non ho capito cosa voleva dire. Cioè, lui dice,
secondo te davvero un campionato che ha degli episodi che pesano particolarmente a fuori dell'Inter, arbitrali ovviamente?
Cioè, discutiamo il successo dell'Inter? Davvero, l'Inter ha strameritato il campionato nel quale è stata la più forte in tutto, è stata, forse è anche la più forte, sicuramente è stata la migliore, da fare. A essere forte, a confermare la forza, a elevare la forza, a crescere individualmente e coralmente giocatori, a giocare bene, è la squadra che ha difeso meglio di tutti, è la squadra che ha attaccato meglio di tutti, è la squadra che ha giocato meglio di tutti, è la squadra che ha un abisso sulla seconda, cioè, ha vinto il campionato a aprile davanti a Juve Milan, cioè non è che dice è stato un campionato dove dietro c'erano le sorprese, davanti a Juve Milan ha vinto le partite e quindi ha vinto il campionato, e sono distanti 5 partite almeno, perché queste mancano a fine campionato, ma ovviamente possono essere anche di più, anzi all'andatura di Milan e Juventus sono molte più di 5 partite, ha dato 2 mesi di distacco alle altre, no? Questo è stato il campionato dell'Inter, che ha giocato con una piacevolezza, con un'euforia, con una bellezza, con un'organizzazione, con una dimostrazione di talento che spero sarà ricordata, spero siano bravi loro anche a farla ricordare, a conservarla, no? come che non succeda, perché queste parole le abbiamo usate 12 mesi fa per il Napoli, ecco, che non succeda così, che siano bravi a farlo durare questo scudetto.
Altra domanda per te, che ti leggo invece dalla nostra casella messaggi: la Coppa Italia si riduce a 5 partite per arrivare in finale, discussioni o riflessioni che vogliamo fare? Secondo Carlo, torneo che in questo senso perde di valore. In realtà mi sembra che negli ultimi anni abbia acquistato di valore, almeno nella considerazione dei club, al netto che poi ci vogliono poche partite per arrivare in finale.
Sì, qualifica per la Coppa Italia ha un grande valore quando si arriva nell'anno solare nuovo e cominciano i quarti di finale, cominciano le partite. Io penso che cioè, a volte bisogna arrivare quinti, no? Stando quinti sulla Champions, arrivare quinti in un campionato complesso di 38 partite per meritare un posto in Europa League, bisogna vincere i trofei per andare in Supercoppa. Ecco, secondo me paga bene la Coppa Italia. Io siccome l'ho definita una manifestazione antidemocratica, cioè, per cosa intendo io, insomma, ingiusta. Cioè, le big hanno un percorso privilegiato in tutto e per tutto, cioè giocano meno, giocano in casa. Eh no, dai, che trovo addirittura un'esasperazione di questa ingiustizia che la finale sia qualificante, per esempio, per un altro trofeo, è quella della Supercoppa Italiana. L'ho detto anche l'anno scorso, ne facevo esempio, cioè, parlavo di Fiorentina, quindi era al di sopra di ogni sospetto, no? Sì. Parlando di Fiorentina, ma se la partita finiva 2-1 e stavano 2-1 al 95esimo, poteva finire anche 2-1, vince a rigori, la Fiorentina va a giocare la Supercoppa, anche sta perdendo un eventuale finale, avendo vinto una partita in Coppa Italia, una, cioè pareggio e rigori col Parma, pareggio e rigori col Bologna, 1-1 con l'Atalanta e magari eventuali rigori, ma può qualificare per un trofeo come la Supercoppa, cioè che mette davanti i campioni una manifestazione in questo modo? No, cioè, la Coppa Italia diventa bella quando arrivi a questo punto, sarà una grandissima finale, alla fine ci tengono tutti, però resta una manifestazione per me profondamente concepita in modo profondamente ingiusto per colpa di un calendario fitto, ma diminuiscano altre partite e vi diano più senso a una competizione che coinvolge il territorio e devono togliere questa clamorosa ingiustizia di agevolare le squadre che più forti, che l'anno dopo si trovano a giocare poche partite e in casa.
Andiamo vicino a Frosinone invece per la domanda di Luca. Ciao, buonasera.
Buonasera, sono innanzitutto felicissimo di parlare con il grande Bucciantini. Da tifoso interista io paragono due giornalisti, uno a Mourinho e un altro al grande Inzaghi. Per me Mourinho è Paolo Condò e Inzaghi è il grande Bucciantini, quindi per me è un onore parlare con lui innanzitutto. Però
e Conte, Conte
chi è Conte, ti chiede Marco.
Conte non voglio citarlo perché ad oggi non ho portato per Conte, però ecco, la mia riflessione è sui cugini, sui nostri cugini, sui milanisti, perché io vedo proprio una ricerca di liberarsi da Pioli come unico male del Milan, ma negli ultimi 3 anni, oggettivamente parlando da interista, uno scudetto da strasfavorito, una semifinale di Champions e tutti i mali sono Pioli. Per carità, per me da interista, se continua a rimanere Pioli e continuiamo con questo filotto di derby, non dispiace assolutamente. Però la mia domanda è, il Milan, perché tanti tifosi per esempio vogliono il citato Conte in questo momento, ma sono consapevoli che Conte gioca con un determinato modulo e servono molti milioni sul mercato per prendere Antonio Conte e dargli una squadra competitiva?
Mm-hmm. Ok, ciao, grazie mille Luca. Marco,
ora di solito c'è questo giudizio pregiudizio su Conte: servono milioni per lui, senza dubbio, però di solito poi Conte li fa rendere i soldi, no? Dove è andato ha sempre cambiato di molto i destini in meglio, soprattutto all'inizio, subito. Poi non è proprio così vero che ha sempre avuto bisogno, cioè lui quando va alla Juventus non è che il primo anno la Juventus ha la difesa che gli aveva fatto l'anno prima per la Noi del Neri, no? E Barzagli, Bonucci, Chiellini, Buffon. Poi arriva Pirlo a centrocampo, per carità, però Pirlo era uscita dal Milan in scadenza, e Pirlo a zero, Marchisio fatto in casa. L'unico acquisto al centrocampo era Vidal, poi c'erano i Giaccherini, Pepe, Quagliarella, Matri, c'era Del Piero nelle sue ultime partite. Cioè, non è che poi dopo no, il terzo anno, dopo i 100 punti, disse: se volete la Champions e servono tanti soldi, no? E invece poi magari ci andò Allegri e la Champions manca poco, la vince con quello che aveva lasciato lì, con quello che sembrava insufficiente a Conte. Ma non sono convinto che la prossima squadra di Conte non farà investimenti clamorosi sul mercato. L'investimento è Conte, che proverà a migliorare i giocatori. Poi dove andrà, lo vogliono i tifosi del Napoli, lo vogliono i tifosi del Milan, perché hanno su Conte questa per Conte vale la biografia. Hanno
di Conte, poi due delle squadre, no, che citavi, non è che partono da una situazione disastrata con rose.
No, sono convinti che Conte possa fare quello che gli è sempre successo a Conte, poi di migliorarle quelle squadre, di elettrizzarle, di crescerle, di farle vincere, di farle diventare molto forti o ritornare forti, perché si sta parlando di due squadre che hanno vinto il campionato penultimo e terzultimo, e sono quelle che oggi l'Inter tiene molto lontano, ma sono quelle che hanno vinto gli ultimi campionati, e secondo me nel racconto di loro stesse pagano questo aver vinto campionati, sia in Milan soprattutto, il Napoli in modo un po' più oggettivo, perché questa stagione è insopportabile per i tifosi del Napoli. Il Napoli in modo più oggettivo, il Milan paga molto questo riflusso da scudetto, e questo fatto che vicino, in casa, nella stessa città, hanno una squadra che funziona in questo modo meraviglioso. Però Conte ormai viene visto così negli ambienti, ecco, prendere Conte significa sentirsi delle chance in più, ecco, sentirsi le biografie sono anche importanti per questo. Poi ripeto, l'investimento vero, se prendi Conte, è su di lui, e poi vedi cosa c'è in quell'organico. Ti togli il dubbio di sapere con Conte cosa c'è in quell'organico, perché dove è andato certamente nella spremitura, ecco, è il miglior frantoio d'Italia nella spremitura Conte, no? Cioè,
sentiamo
di quello che c'è, insomma, sì.
Viene anche da una terra di olivi, quindi insomma sicuramente sì. Se ne intende dalla Puglia. Sentiamo Mirko.
anche noi Andrea, certo. dimmi qual è una regione senza olivi in questo paese, ormai l'olio è buono, però, lo fanno buono dappertutto,
però sai, in Puglia insomma è uno dei simboli, sì, della regione
Puglia, Toscana, Umbria,
Toscana, sì. Cioè, andiamo a Milano da Mirko.
L'olivo Viterbo, l'olivo Viterbo è buono, l'olivo.
Si parla la prossima volta, esatto, faremo un accostamento tra squadre e oli, Marco, questo è il compito.
Come hai tirato quel film di Francesco Nuti, c'è l'olio, esatto, quando girava, esatto. Che spettacolare battuta.
C'è l'olio. Quindi ti diamo questo compito da studiare a casa per il prossimo microfono aperto, di accostare una squadra alle varie tipologie di olio. Quindi di solito si fa con il vino, ma ormai per il vino è da ragazzi, per l'olio invece insomma è uno step ulteriore. Mirko da Milano, ciao, buonasera.
Ciao, buonasera. Buonasera al grande Bucciantini. Io ho completamente una visione diversa della gara, che riprende anche l'Atalanta in fine settimana contro il Monza.
Sì.
Ovvero un'Atalanta che verso la fine perde un attimo la bussola e subisce un gol, si può dire un po' ambiguo, un po' strano per una difesa come quella dell'Atalanta, come si è visto a Monza, che quasi in 5 minuti buttano all'aria tutto quello creato durante la partita. Quello che chiedo io è: com'è possibile che una situazione molto ambigua come quella del gol di Lukman, a quel minutaggio l'arbitro non vada a vedere il VAR? Com'è possibile questa cosa?
Ok, ciao, grazie mille della chiamata, Mirko. Marco.
No, sul fuorigioco l'arbitro non può guardare il VAR. Cioè, sul contrasto con Biraghi, cioè, a cosa si riferisce il VAR? Perché deve guardare il VAR l'arbitro sul gol di Lukman? Il gol di Lukman è annullato e poi convalidato dal VAR, no? Io l'ho visto così, il gol di Lukman.
Sì, prima è convalidato e poi annullato dal VAR.
Il gol di Lukman?
No, il gol di Lukman, sì, è quello con il pestone, il primo, l'1-0.
No, quello col pestone è quello di Scamacca. lui ha parlato del gol di Lukman alla fine.
Ah, sì, scusa.
Quello è fuori gioco, c'è da decidere. Fuori gioco non c'è il VAR. Il VAR c'è nel caso di partecipazione a un fuori gioco e l'arbitro deve decidere se influisce o no. Ma in questo caso è Lukman. Il passaggio è su Lukman che lo riceve, fa un movimento a rientrare. C'è una specie di elastico fra lui e il difensore ed è in gioco. Cioè, quello l'arbitro non lo può vedere. Magari in origine c'era quel contrasto con Biraghi. Ecco, però secondo me quello è un errore di interpretazione di Biraghi. Lui Biraghi non deve far parte di quell'azione. La Fiorentina è salita molto, è salita con tutta la squadra, sta cercando di tenere palla gli ultimi minuti là per farsi schiacciare l'Atalanta. Sul fallo laterale salgono tutti, però se si sale, se quando la sale sta stretta e soprattutto non la fa scappare più in avanti, e lì ecco, io sto cercando di indovinare a cosa si riferisse, perché chiaramente l'arbitro non può guardare il fuorigioco. Il fuorigioco viene segnalato, cioè non c'è, e il gol è stato dato dal VAR perché il fuorigioco non c'era.
Altra riflessione, non solo in orbita Coppa Italia, da chi vede ad esempio Calogero ti chiede a questo punto tra Juve e Atalanta chi vedi favorita. Lui vede molto favorita l'Atalanta.
Molto favorita l'Atalanta con la Juventus?
Sì.
E allora, dato l'assenza di Scamacca, l'Atalanta forse, ma le due partite in campionato sono finite in pareggio, quella di Bergamo magari un pareggio ingiusto perché l'Atalanta meritava di più, pensa anche una traversa nel finale, quello di Torino un pareggio giusto con momenti di partita per entrambe. In campionato la Juventus è molto avanti, l'Atalanta ha giocato più partite, ha avuto anche la splendida cavalcata in Europa League. Secondo me sono valori vicini, dove l'Atalanta può sembrare più forte dentro la partita, però non vedo favori, e non vedo a maggior ragione netti favori o una netta favorita. Cioè, la Juventus le finali, insomma, è un, anche per storia, per blasone, abituata, anche se poi i giocatori in campo, cioè, se te misuri i giocatori in campo negli ultimi anni hanno giocato, cioè non c'è una differenza di esperienza, non c'è una differenza di abitudine fra giocatori, fra i due marchi sì. Io sto rivedendo l'ammonizione mentre si parla di Scamacca, ma Scamacca non andava ammonito, si può fare da un'ammonizione così, è un'ammonizione così pesante. Sì. Cioè, è un'ammonizione che toglie di mezzo Scamacca dalla finale, è un'ammonizione veramente sbagliata. Vedi che il VAR va usato, perché questa non è un'ammonizione, questa è una squalifica. Vedi che le quando si dice ma l'ammonizione, quattro ammonizioni fanno una squalifica in campionato, in Coppa Italia due ammonizioni fanno una squalifica, questa è una squalifica, e quindi il VAR deve intervenire anche per sanzionare non ti dico per dire quello è da ammonire, perché a volte l'interpretazione dell'arbitro, ma per togliere un'ammonizione ingiusta sì, cioè per togliere un'ammonizione ingiusta il VAR deve poter intervenire, cioè perché così è tolto hai tolto uno dei miei giocatori dalla finale in modo ingiusto.
Altra domanda ci porta a Milano da Claudio. Ciao, buonasera, con Marco Bucciantini.
Ciao, buonasera a voi. Ma una semplice riflessione, forse due, sul Milan. La cosa che è detestabile è proprio questo silenzio da parte della società, questo perenne, cioè quando vinciamo c'è Furlani che, mamma mia, sboccia Don Perignon, quando invece perdiamo Furlani è bello, bello schiscio da farsi intervistare, no? E poi tolto che secondo me il Milan ha i giocatori, perché tolto Giroud che poverino non ce la fa, e qualche infortunio dovuto allo staff tecnico scelto dall'allenatore, allo staff atletico scelto dall'allenatore, io credo che il Milan abbia i giocatori, no? Però gli manca proprio quella, vedete quando Inzaghi si incazza a bordo campo, che lo vedi, ecco, io questa roba qua di Pioli
un
la
po'
vedo
di furore
poco.
Dici
un po' di cazzimma, io sono milanese però so cosa vuol dire,
sì,
no?
Sì.
un po' di cazzimma, e poi, cioè, ci vuole qualcuno che sappia metterli in campo. Se c'è una cosa che il Milan deve veramente invidiare all'Inter, che sanno sempre quello che devono fare, cioè in campo sono ovunque perfetti, è una roba stratosferica, quindi ecco questa roba qua.
Bene.
Grazie,
ciao, ciao Claudio, un saluto e grazie. Marco,
no, sì, vabbè, nel senso perché vede mancare espressività alla partita di Pioli, al vissuto di Pioli a bordo campo. Ogni persona ha il suo stile. A me piace le persone, a me sono le persone intere, e non sto nemmeno valutando, non sto dicendo più elegante, ma intere, che cioè nel senso che so dove trovarle, perché sono fatte in un certo modo e non recitano per far vedere che perché l'agonismo ce l'hanno dentro, c'è chi ce l'ha o ce l'hanno fuori, c'è chi per carattere lo esterna e chi non lo esterna, ma il lavoro, la professionalità, i concetti sono quelli importanti e ognuno le vive, l'importante è che le trasferisca, che le impieghi in qualsiasi modo, ma se viene fatto in un modo, perché deve cambiare? Deve recitare? No, l'Acto Studio prepara, cioè, attori, ma non prepara allenatori. Gli allenatori li preparano i libri, li preparano la conoscenza, il dialogo con calciatori. Ognuno poi vive la partita come crede. Meglio un allenatore. A me basta che siano loro stessi. Ecco, se quello focoso sia focoso. Non sto mettendo la camicia di forza a quello focoso, ma non posso nemmeno mettere il peperoncino a quello che invece vi la vede in un certo modo, no? Non credo, tra l'altro, che influisca. Non credo che queste cose influiscano sui risultati, insomma, come vedete, poi gli ultimi tre scudetti, Pioli, Inzaghi, Spalletti, mi sembra comunque gente che cerca la partita di vederla, al di là che può urlare più o meno, però non mi sembrano esagitati in panchina.
No,
ecco, non
sulla sembrano forza tranquilla.
Mi sembra, sì, sì, non mi sembrano furiosi, ecco, a volte si agitano, magari per lo fa meno, perché ha la sua educazione, ha il suo modo di vivere le cose.
Capitolo allenatori, tra chi come Giampiero D'Arezzo che ti chiede se Gasp lo vedresti alla Juventus, un amico.
Gasp ovunque lo vedo. Beh. Ovunque, come fai? Cioè, Gasp è più bravo di tutti, lo vedo ovunque.
Così ti chiedeva anche Vincenzo da Firenze, che ti chiede però anche di Italiano, se e dove appunto può andare nella prossima stagione, e anche un altro ascoltatore, Alessio. Italiano ha grossi limiti, non si può mandare la squadra tutta alta su un fallo laterale a partita finita.
Guarda, è un dibattito di tutte le chat a cui partecipo e anche dei messaggi spontanei di colleghi e tifosi che mi hanno scritto, però invece io sono convinto che andare a prendere campo su una rimessa, ma non tanto per far gol, ma per congelare la palla un po' in avanti, è chiaro che si scontra con due limiti. Uno, tecnico: la Fiorentina non è quasi mai capace di decidere di gestire il ritmo partita, la può aggredire la partita, ma gestirla fa fatica. Due, al 94esimo in 10, con un po' di stanchezza, con un po' di paura, è più difficile avere la serenità di fare una gestione in quella zona di campo del pallone. Però l'Atalanta aveva tanti attaccanti, aveva più energie, aveva più forza, hai provato a allontanarla su una situazione e per non vivere gli ultimi due minuti che mancavano di recupero, un minuto di recupero, ma di viverlo basso, no? Perché poi magari sbucava fuori qualcosa, no? Secondo me l'interpretazione è giusta, forse non tutti sono all'altezza di questa interpretazione un po' ideologica e molto spinta, forse non era un momento di, però migliori se ti alleni a fare le cose difficili quando è difficile, cioè al 95esimo, un uomo meno, con un po' di paura, ma è sbagliata l'interpretazione dopo. Cioè, se tu dici di andare lì, poi quando perdi palla non la fai uscire da lì. Cioè, io ti ripeto quello che ho detto prima. Cioè, se avanzi, e allora devi essere a quel punto, la trincea l'hai portata di là, e quella trincea al 94esimo non la fai superare, invece lì è mancata un po' di astuzia, di interpretazione, di capacità di farla finire lì la partita, anche con la palla a loro, magari con un fallo, magari con un fallo e una mezza protesta, cioè non lo so, lì è mancata un po' di capacità della squadra di seguire questa mentalità. Ecco, è una mentalità che in quel minuto e con quella tecnica, che non è per niente eccezionale, di quella squadra, è un po' a rischio, sì.
Ti saluto Marco con Paolo che dice: Gasperini in questo momento dentista che è meglio non affrontare, e visto che avevamo lanciato il parallelo, chi ti chiede intanto di identificare l'olio di colza, visto che è uno degli oli peggiori, quindi almeno diamo anche una bocciatura dopo i premi la qualità
stasera prende Milenkovic, giocatore più l'ho già detto, uno dei giocatori più importanti, no, della Fiorentina, cioè il vice capitano, quello mi sembra che abbia il contratto più più grosso, cioè non può inquinare una partita del genere con un errore così grosso, con due errori, cioè il tempo sull'intervento e poi anche il fallo, perché io penso sempre che certe partite è più facile rimediare a un gol che a un'espulsione, l'abbiamo visto di certo anche col Barcellona, però insomma meglio sempre l'olio di colza, è l'olio di ricino, non bisogna dare nessuno.
Quello sicuramente, anzi.
Ma... No, è 25 aprile fra 20 minuti, ricordiamo, il peggiore olio della nostra storia non è quello di colza, ma è quello di ricino. E dove finiva?
Infatti, guarda, ti salutiamo con questo per non rovinare il messaggio in vista proprio del 25 aprile, che vivremo anche domani rigorosamente in diretta. Grazie mille Marco Bucciantini, buonanotte.
Ciao a tutti, buonanotte.